E Gesù dice a costoro che avevano creduto in lui: se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Allora, quello che viene detto in questo versetto scritto dietro di me, alla mia sinistra, è anticipato nel discorso di Gesù da un'affermazione estremamente importante. Quindi la verità ci fa liberi, ma è necessario che per entrare dentro di noi la verità, noi dobbiamo fare qualcosa, è vero? E allora vi propongo una cosa che quando ieri sera meditavo su questa parola ho fatto e che non immaginavo di fare, cioè una sorta di cammino a ritroso in questi due versetti. Di solito si comincia dall'inizio e si finisce alla fine, e io vedevo che cominciando dalla parola verità venivo condotto a fare un cammino all'indietro e ne coglievo il collegamento così profondo e vero che mi permetteva di comprendere meglio quello che c'era scritto dopo. Scusate il gioco delle parole, ma cercherò di farmi capire. Penso che in questo versetto noi possiamo cogliere subito una parola estremamente importante, che nasce, scusatemi, da un aggettivo. L'ultimo aggettivo che è scritto in questo versetto: liberi, liberi. Questo aggettivo ci porta alla mente un concetto estremamente importante per la nostra vita: la libertà. La libertà. Quanto è importante per noi essere liberi. Liberi. Liberi di pensare, liberi di parlare, liberi di agire. Noi pensiamo che la libertà sia possibile a tutti, in tutti i popoli, in tutte le culture, ma in realtà non è così. Dobbiamo prendere consapevolezza che purtroppo non è così. La libertà è il dono più grande che Dio ci ha fatto dopo la vita. Ci ha creati e ci ha creati liberi, ma sembra che la libertà sia la cosa che l'uomo perda più facilmente. Siamo in grado di perdere la libertà in un attimo, o per colpa degli altri che ce ne privano, o per colpa nostra, di qualcosa che facciamo, di un'azione, di un comportamento. Oggi non siamo tutti liberi. Se andate a fare una piccola ricerca su internet, vi accorgete che circa 44 milioni di uomini sono ancora schiavi, vivono la schiavitù, non sono liberi, ed è una schiavitù a volte legata al lavoro. Pensate al lavoro minorile. Ci sono paesi al mondo dove i bambini a 6 anni, a 7 anni sono costretti a lavorare. Bambini vengono strappati dalle famiglie per fare i tappeti che poi sono nelle nostre case, e che vengono pagati alle famiglie $200 per 6 anni. Vengono resi schiavi per 6 anni per $200 dati alle famiglie. Una somma che le famiglie usano per vivere, perché si tratta di famiglie che vivono in paesi estremamente poveri. Ma pensiamo alla tratta umana che ancora oggi c'è. Quante ragazze arrivano dai paesi poveri africani, ingannate per essere messe sulla strada come carne da macello, schiave. Schiave, private della libertà. La libertà. La libertà. Quanto è importante per noi E quante persone oggi ne sono prive? Sembra però che la libertà di cui Gesù parli in questo versetto non sia la libertà fisica, ma sia la libertà interiore, la libertà spirituale. Se vi ricordate, c'è un momento in cui Gesù, parlando del peccato, dice: fate attenzione, perché il peccato non è pericoloso soltanto perché lo commettete. Il peccato ha delle conseguenze nella nostra vita. Non sapete che quando voi commettete un peccato diventate schiavi del peccato? Il peccato, cioè, quando è consumato, quando è accettato da noi, con quelle che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice piena avvertenza e deliberato consenso, cioè noi sappiamo cos'è, ne abbiamo la consapevolezza, eppure diciamo sì, lo faccio. Quando il peccato è consumato, con queste due caratteristiche diventa il nostro padrone e noi ne diventiamo schiavi. Schiavi. Quante persone schiave di un vizio? Quante persone schiave della carne, di una passione? Quante persone schiave di una debolezza? Quante persone oggi vanno a confessarsi sempre lo stesso peccato, sempre la stessa debolezza? Che cos'è questa se non la dimostrazione chiara che c'è una schiavitù, c'è una libertà che si è persa? E Gesù ci dice che viene a farci liberi se noi glielo permettiamo, viene a spezzare le catene della nostra schiavitù se noi gliene diamo la possibilità. Oggi ci sono moltissime forme di schiavitù interiore, di schiavitù psicologica. Pensate alle nuove dipendenze. Penso che tutti abbiamo sentito questa espressione, no? Le nuove dipendenze. Sapete che si può essere dipendenti da uno smartphone?
Sì.
Si può essere dipendenti da uno smartphone. Leggevo una notizia la settimana scorsa che è di una grande tristezza. Il 43% dei giovani italiani pensa al cellulare in misura che è la prima cosa che pensa la mattina e l'ultima cosa che pensa la sera prima di andare a letto. Cioè il cellulare è la prima cosa che pensa quando si è svegliato ed è l'ultima cosa che pensa prima di addormentarsi. Un dio, un idolo che ha preso il posto di Dio. E non pensiamo poi ai contenuti, perché a volte può essere semplicemente per alcuni giochi, ma altre volte i contenuti che sono oggetto di attenzione da parte dei nostri giovani, ma anche di tanti adulti, sono anche contenuti aberranti che logorano non solo la mente, ma anche l'anima e la vita spirituale. Ecco che Gesù ci viene incontro e ci dice con questo versetto: c'è una cosa importante su cui oggi dobbiamo riflettere, c'è una cosa importante su cui oggi dobbiamo prendere consapevolezza, la libertà. Io sono venuto affinché voi siate liberi, perché la libertà viene messa in pericolo minuto dopo minuto, perché c'è qualcuno che ve ne vuole privare. Ma voi siete stati creati per la libertà. Questa è una grande verità che Gesù ci proclama con il versetto di oggi. Ed è come se ci proponesse un rimedio alla schiavitù che può essere vista così in tutte queste forme cui abbiamo accennato. E Gesù ci presenta un rimedio che pensavo è sotto una doppia forma, una forma di vaccino, siamo nel periodo influenzale, non so quanti di voi si sono vaccinati o si stanno vaccinando, è in forma di antidoto. Sono due modi di agire, ma tutti questi due modi hanno lo scopo di rimediare, di aiutarci a mantenere la buona salute. Come agisce il vaccino? Il vaccino agisce nella nostra vita prima che noi possiamo essere contagiati da un virus, impedendoci di ammalarci, è vero? L'antidoto invece agisce se noi siamo stati, ad esempio, morsi da un serpente. Basta l'antidoto, il siero, iniettato dentro di noi perché il veleno non faccia più nessun effetto. Questa è la cosa sorprendente di Dio. Quello che Gesù ci propone può avere per noi un significato e un valore sia prima di perdere la libertà, ma anche dopo averla persa. Perché? Perché Dio è Dio e il suo potere è per noi, e non c'è mai una situazione per Dio che può essere definita persa. Non c'è mai qualcuno che può dirsi davanti a Dio: ormai sono finito, non c'è niente da fare per me. Dio è la speranza della nostra vita. Quando noi guardiamo un fratello nella schiavitù, possa essere un tossicodipendente, un alcolizzato, una persona depressa, non pensiamo mai: povero uomo, non c'è niente da fare per lui, perché Dio è la risposta ad ogni nostro bisogno. Dio non perde mai. E se siete d'accordo, io vi prego di gridare forte il vostro amen.
Amen.
Amen. Quante testimonianze di vite cambiate, storie di redenzione, cambiamenti. Quanti in mezzo a noi forse avevano toccato il fondo? Quanti vengono da situazioni di amarezza, da situazioni, da contesti brutti, e sono stati strappati da Dio da quel contesto? Quanti di noi erano immersi nei vizi, nella debolezza della vita, e Dio li ha guariti e liberati? Paolo, quando parla di sé, dice: anch'io ero tra questi, anch'io, non c'è nessuno immune, anch'io ero tra questi, dice Paolo, e Dio mi è apparso a me all'ultimo, quasi come ad un aborto, e mi ha salvato, e ha cambiato la mia storia, e ha cambiato la mia vita. Io vi chiedo in questo momento di poter chiudere per un attimo i vostri occhi e di pensare alla potenza di Dio per voi, a quello che Dio ha cambiato nella vostra vita e a quello che ancora vorreste che Dio cambiasse nella vostra vita. Cioè, se ci sono delle situazioni che non vi piacciono, se c'è una fragilità, se c'è una debolezza, se c'è una schiavitù, e vorrei che voi proclamaste la vostra fede in Gesù, cercando di mettere sotto i vostri piedi ogni pensiero di fallimento, di depressione, di mancanza di coraggio. Sappiate ripetere a voi stessi che Gesù è morto per la nostra salvezza, e la sua morte non è vana, E noi vedremo questi frutti crescere nella nostra vita, giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, per la potenza dello Spirito Santo. Signore Gesù, noi crediamo che l'opera che tu hai cominciato nella nostra vita non si è fermata e non si fermerà fino a quando di ciascuno di noi non avrai fatto un capolavoro per la gloria di Dio e per il nostro bene. Amen.
Amen.
Un amen più forte, ti prego.
Amen.
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 Quindi c'è un antidoto e c'è un vaccino. Se noi siamo liberi ancora da questo problema, se non ci sentiamo schiavi, Gesù dice: stai tranquillo, ti voglio vaccinare, così tu non sarai schiavo. Ma se noi dovessimo essere nella schiavitù, Gesù dice ugualmente: stai tranquillo, ho l'antidoto. E qual è questo vaccino che corrisponde con questo antidoto? Come si chiama? È scritto in questo versetto, andando un po' più indietro: verità. Vi prego di proclamarlo insieme con me: verità. Un'altra volta:
verità,
verità, verità, la verità. Io non so l'esperienza che voi oggi fate di verità attorno a voi, ma sembra davvero che ce ne sia poca. Tanti dicono una cosa e poi scopriamo che in realtà non è vera. Il mondo sociale, il mondo politico sembrano vivere nella bugia, come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. Ma attenzione, perché anche noi siamo tentati di essere persone poco vere, poco veritiere, e troppo spesso nella nostra vita non diciamo la verità. Gesù anche da questo ci mette in guardia quando dice: quando parlate, evitate di essere come gli ipocriti, dite sì quando è sì e no quando è no. Il di più, tutti i ragionamenti per convincere, tutto questo viene dal maligno, non può avere a che fare con voi. Noi dimentichiamo una cosa importante: quando apriamo la porta al nemico con un'azione che Gesù ci dice di non commettere, quella volta è l'inizio di situazioni da cui non riusciamo più a venire fuori, fino a quando non ne prendiamo consapevolezza e piegando le ginocchia chiediamo perdono a Dio. La verità non è un optional nella vita di un credente. No, non può essere. Non può essere. La verità tra marito e moglie non è un optional. Non ci possono essere segreti. È così importante anche nel processo di preparazione al matrimonio che la Chiesa dice che quando il marito e la moglie si nascondono qualcosa, quello è un caso di nullità. Il matrimonio è nullo, perché non ci si può nascondere qualcosa di importante. Non la menzogna, non la bugia, non la menzogna nei nostri gruppi, no. Non la menzogna all'interno di un pastorale, no. Non la menzogna tra genitori e figli, tra figli e genitori, no. Siamo figli della verità e dobbiamo vivere nella verità. La verità è il vaccino e l'antidoto alla schiavitù. Quando noi non siamo veri, siamo schiavi. Quando noi non viviamo la verità, siamo schiavi. Siamo schiavi di colui che è la menzogna per eccellenza. Non illudiamoci di dire che siamo di Dio perché partecipiamo ad un gruppo, alziamo le mani e cantiamo. No, È la nostra vita che fa la differenza. È il nostro comportamento che fa la differenza. Sono le nostre scelte quotidiane che fanno la differenza. Ora non so a voi, ma quando io parlo di verità mi ritorna in mente un episodio molto forte della vita di Gesù. Gesù che si trova davanti a Pilato. Siamo negli ultimi, diremmo nelle ultime ore della sua vita. Siamo in una fortezza che è una fortezza pagana. Pilato riceve Gesù perché è accusato, e quando Gesù entra nella stanza e parla con Pilato, c'è un dialogo tra loro due. Pilato chiede a Gesù: sei tu un re? E Gesù risponde a Pilato, vi ricordate? E dice: sì, io sono re. Per questo sono venuto al mondo, per dare testimonianza alla verità. Incredibile. Gesù parla di verità ad un pagano, Pilato, il quale prova a capire quello che voleva dire Gesù. Se voi avete guardato, sono sicuro che avete guardato dei film al proposito, si vede proprio come Pilato cerchi di capire, cerchi di cogliere qual è il significato di questa parola, che è riportata in latino, forse ci dice qualcosa in più. Qui est veritas, qui est. Che cos'è la verità? Cos'è la verità? E lì c'è il silenzio. Perché c'è il silenzio? Perché Pilato non avrebbe potuto capire quello che Gesù poteva rispondere a questo interrogativo, a questa domanda. Perché? Perché Pilato è un uomo la cui vita non è illuminata dalla grazia. Dice San Paolo che gli uomini si possono dividere in due categorie: gli uomini carnali, chiamati da lui sarchicoi, e gli uomini spirituali, pneumaticoi, quelli a cui lo spirito apre la mente, quelli a cui lo spirito illumina l'intelligenza e il pensiero. Questi comprendono il linguaggio di Dio, ma gli uomini carnali non lo potranno mai capire. Vi faccio un esempio. Prima di arrivare voi a fare un'esperienza di Dio nella vostra vita, prima di essere illuminati dalla potenza dello Spirito Santo, capivate quello che capite oggi di Lui? Tante volte potevamo sentire discorsi, omelie, leggevamo una frase della Bibbia, ma noi non ci capivamo assolutamente niente. Ma quando la luce di Dio entra nella mente dell'uomo, ecco che è come se la nebbia si diradasse e noi vediamo cose che prima non vedevamo e capiamo cose che prima non capivamo. È Dio che illumina la nostra vita, la storia. È Gesù che è l'unico che può dire di sé: io sono la verità, che ci fa vedere le cose sotto la luce della verità. E questo è sorprendente. E questo è eccezionale. Quando noi oggi ci mettiamo davanti la parola di Dio e leggiamo e diciamo: io mai avrei potuto capire quello che oggi sto capendo. Ma se ne proviamo a parlare con un uomo, anche con un nostro amico che vive fuori, quello ci dice: ma che stai dicendo? Che lingua parli? Io non capisco. Ma vabbè, ci dicono, come dissero a San Paolo all'Areopago, o l'areopago, come volete voi. Dice, va bene, di questo ne parliamo un'altra volta. Stavolta andiamo a pigliare un caffè, va? E poi un'altra volta me ne parli di questo discorso. Perché la mente carnale è una mente accecata, è una mente che non capisce. Cos'è la verità? Chiederò aiuto a San Tommaso per provarvi a spiegare molto brevemente qualcosa con la sua filosofia, con la scolastica. Chiedo perdono a San Tommaso se presenterò il suo pensiero in un modo così spiccio, direi, facile, semplice. Poi, se volete, vi farete dare suggerimenti dal vostro parroco su come approfondire questo pensiero e questa verità. Quando San Tommaso parla della verità, lui essenzialmente utilizza due definizioni. La prima definizione, ve la dico in latino e poi ve la spiego, dice: una prima definizione di verità è questa: adequatio intellectus et rei. Quanti conoscono il latino in mezzo a noi? Potete alzare la mano? Ma nessuno va al liceo classico più di questi tempi, no? Adequatio rei et adequatio intellectus et rei, cioè, benissimo, la corrispondenza tra la ragione, l'intelletto, e la realtà che ci circonda. Spiego un po' più facilmente, ok? Se la ragione di una persona, se l'intelletto di una persona, la ragione mia, la ragione di ciascuno di voi, ok, rispecchia una cosa così come è nella realtà, senza modificarla, senza interpretarla, ma così com'è nella realtà, questa è una verità. Ok? Se la mia mente rispecchia una cosa della realtà così com'è, questa è una verità. Ma attenzione, questa non è la verità, quella di cui ci parla Gesù qui, la verità con la V maiuscola. È una verità, è una parte della verità, va bene? Ora c'è una seconda definizione che San Tommaso dà e che si avvicina un po' di più a questa che è stata scelta dal Signore per oggi per noi, e cioè la verità in primo luogo si trova nell'intelletto di Dio in forma originaria. Cioè, in poche parole, la verità è Dio, la verità è Dio, si trova in Dio, ma questa verità si può trovare in senso derivato anche nell'uomo. Chiaro? Da Dio può passare all'uomo. Mi state seguendo? Sto facendo cose difficili? E come? Allora arriviamo a questa conclusione, guardate facilmente. Dio è summa et prima verità, cioè Dio è la somma, la verità somma, cioè più grande, la verità totale, è la prima verità. E questa verità si può trovare poi in forma derivata nell'uomo. Chiaro? Ok. Quindi, dice San Tommaso, noi possiamo ricevere la verità. Noi possiamo contenere la verità dentro la nostra vita. Dicevamo all'inizio che purtroppo oggi la verità e la menzogna sono troppo spesso mescolati e confusi. Allora dobbiamo comprendere una cosa estremamente importante per noi, e cioè, se la verità è quella che San Tommaso ci sta spiegando con questa sua espressione, il mondo che ci circonda quando è vero? È vero nella misura in cui rispecchia Dio. Vi faccio un esempio, guardate, molto semplice. Siete qui vicini al mare. Quanti di voi amano il mare? Io sono nato in un paese di montagna, sono un montanaro, amo la montagna ma amo anche il mare. Quante volte noi quando vediamo la natura, vediamo nella natura l'impronta di Dio. Vediamo che la natura che ci circonda rispecchia Dio nelle sue qualità, dice Tommaso, cioè nella sua grandezza. Quando noi vediamo il mare così vasto, potremmo vedere questa qualità della grandezza di Dio, l'immensità di Dio, la bellezza di Dio. Cioè tutto il mondo che ci circonda porta l'impronta di Dio. Quindi nella misura in cui il mondo rispecchia Dio, il mondo è vero. Siete d'accordo? Me lo dite un sì?
Sì!
Così sono sicuro che non vi sto facendo addormentare. Ora attenzione, facciamo un altro scalino. Se il mondo è vero quando rispecchia Dio, l'uomo quando è vero? Cioè quando l'uomo vive la verità della sua vocazione, la verità del suo essere, la verità della sua missione, quando? Quando l'uomo è conforme al progetto di Dio, quando l'uomo è conforme a Dio. Quando noi eravamo in un mondo di menzogna, quando noi eravamo lontani da Dio, noi non eravamo veri. Capito in che senso veri? Noi non eravamo veri, eravamo lontani dal progetto che Dio aveva ed ha per noi. Non eravamo veri, vivevamo nella bugia, vivevamo nella menzogna. Ma quando noi siamo conformi al progetto di Dio, in quel momento noi siamo uomini e donne vere. Mi permetto di fare un ulteriore passaggio, che è il terzo. È il rinnovamento che ci interessa molto da vicino. Quando è vero e non è una menzogna e non è una bugia? Quando? Non vi do una risposta, perché vorrei ancora declinare questa domanda in tre passaggi. Quando parliamo di rinnovamento, noi ne parliamo innanzitutto, come ci ricorda oggi Papa Francesco, come corrente di grazia che trasversalmente alla Chiesa sta toccando i cristiani di tutto il mondo e di ogni confessione, cristiano-cattolici, cristiano-ortodossi, cristiano-protestanti. Questa è una corrente di grazia che, suscitata dallo Spirito Santo, sta raggiungendo milioni e milioni di cristiani nel mondo e sta cambiando la vita di milioni di cristiani nel mondo. E di questo noi dovremmo prendere consapevolezza. E Papa Francesco ne è così cosciente che ha voluto istituire un organismo all'interno della Chiesa per dire: questa corrente di grazia che viene dallo Spirito di Dio è per la Chiesa, non soltanto per un movimento, non soltanto per un'associazione, ma è per tutta la Chiesa e per tutti i battezzati. E questo organismo si chiama Caris, voluto e battezzato da lui a Pentecoste. Quindi noi ci dovremmo chiedere, innanzitutto, questo rinnovamento come corrente di grazia, quando è vero? Quando realizza il progetto per cui Dio lo ha chiamato ad essere? Ma forse esula un po' da noi. Andiamo a noi. Secondo scalino, l'associazione Rinnovamento nello Spirito cui noi facciamo parte. Quando è vera? Ma attenzione, quando io parlo di associazione non mi sto riferendo ai livelli di servizio che sono più alti di noi. No, mi sto riferendo a noi che siamo qui. Mi sto riferendo ai nostri gruppi. Mi sto riferendo ai nostri pastorali dei gruppi, ai coordinatori dei gruppi, ai comitati diocesani, al coordinatore regionale. Questo è il livello che ci interessa. E mi chiedo e vi chiedo, quando noi siamo veri? Quando noi siamo nella verità? Se non solo quando stiamo cercando di realizzare il progetto di Dio nella nostra vita attraverso il rinnovamento e non carriera, potere, ricerca di posti o altro. Terzo livello, la conversione personale, perché all'interno di un gruppo ci sono io come persona, ci sono io come individuo, non soltanto con il mio ruolo. Io non sono soltanto il coordinatore regionale, io sono Tonino, la mia storia, ho la mia vita, ho la mia famiglia, ho il mio lavoro. Come il rinnovamento sta cambiando la mia vita? Come il rinnovamento mi sta rendendo vero davanti agli occhi degli altri? Qual è la testimonianza che io do di Dio nella mia vita? Chi è il Signore della mia storia che io nel gruppo di preghiera proclamo molto facilmente? Gesù è il Signore, sì, ma nella mia vita pratica chi è il vero Signore? È Lui? Lo è veramente? Servo soltanto Lui? È sicuro che io non serva il mio interesse, la mia ambizione, il mio io che è vorace dentro di me? Quando noi siamo arrivati al rinnovamento, forse avevamo un grande bisogno. Il rinnovamento ha un pregio, quello di accogliere quei fratelli che negli altri gruppi non trovano posto, non trovano spazio. Nel rinnovamento arriviamo pieni da mille problemi, a volte anche di origine spirituale, a volte problemi legati alla liberazione spirituale. Ci sono posti dove questi fratelli non sono accolti, ma nel rinnovamento loro trovano un posto. E non solo un posto, trovano un'accoglienza, trovano l'amore e la cura per il loro problema. Quanti di questi casi nelle nostre realtà? E quanti fratelli e sorelle noi accompagniamo alla liberazione? È vero? Ma a volte dopo che entriamo nel rinnovamento, dopo che abbiamo fatto l'esperienza di Gesù che ci cambia la vita, ci lasciamo riportare indietro all'uomo vecchio. È come San Paolo dice ai cristiani della comunità di Galazia: cominciamo con lo spirito e ritorniamo alla carne. Facciamo attenzione, fratelli, perché ritornare alla carne non è una cosa tanto difficile nella vita di un credente. Se noi ogni giorno non stiamo attenti e se ogni giorno noi non utilizziamo questo vaccino o questo antidoto, la verità, la verità. È importante che noi viviamo nella verità e che accogliamo la verità dentro di noi. 5 minuti. 10, ma ce la fate, no? Stiamo finendo, perché poi dobbiamo vivere un momento di preghiera anche su questa parola. Non voglio e non posso approfittare del vostro accordo, della vostra attenzione, perché se per adesso vi vedo ancora vigili e attenti, non so tra 15 minuti cosa succederà. Va bene, quindi assolutamente. Ma cosa possiamo fare a questo punto? Spero che mi sto facendo seguire in questi passaggi della riflessione che sto provando ad offrirvi. come poter attingere a questo rimedio? Come poter attingere a questo vaccino? Quando noi vogliamo vaccinarci, andiamo dal medico, il quale ci fa il vaccino. Se abbiamo bisogno dell'antidoto, noi lo richiediamo e qualcuno ce lo inietta. Ma nel caso nostro, se questa verità è il vaccino o l'antidoto che ci offre la libertà e che ci può permettere di vivere liberi, liberi, fratelli, liberi, non è un sogno la libertà e non è una falsa libertà quella che Gesù ci propone, ma è la libertà vera, è una libertà profonda, è una libertà autentica. Come possiamo fare per attingere a questo farmaco, a questo rimedio? E questo si trova, la risposta a questa domanda si trova nel versetto di prima. Per questo vi dicevo un cammino a ritroso. È Gesù che ci dice come si può fare. Nel versetto che precede dice: tutto questo si può realizzare nella vostra vita se voi rimanete fedeli alla mia parola e sarete miei discepoli. Qui noi troviamo il modo con cui attingere a questo rimedio, che in una parola sola si chiama discepolato. Discepolato è una parola bellissima, è una parola che distingue dalla folla, da coloro che correvano dietro Gesù soltanto per ricevere qualcosa: una guarigione, una liberazione, un pesce, un pane, quando avevano fame. Gesù distingue dalla folla i discepoli. Io, chi sono? Chi sono davanti a Gesù? Sono folla, nascosto tra gli altri della folla. Corro dietro a Gesù soltanto perché voglio qualcosa da Lui, per poi ritornare alla mia vita ed essere quello di prima, uguale, frequentare le stesse persone, parlare allo stesso modo, commettere gli stessi peccati. È questo che mi porta a cercare Gesù? Oppure mi sono innamorato di Gesù e non posso più farne a meno nella mia vita e voglio essere un suo discepolo, cioè un suo seguace? È molto bello vedere un esempio, noi potremmo dire, su come si fa ad essere discepolo di Gesù. Vedo che, senza, diciamo, questo voler suscitare la sensibilità di tanti di noi, siamo tutti sopra la quarantina, e forse ci ricordiamo una canzone che nella chiesa si faceva, e che era questa: un giorno una bambina mi incontrò e mi disse: padre, vorrei sapere come posso fare per avere la felicità. E il padre nella canzone dà, padre, un sacerdote, dà questa risposta: amar come Gesù amò, parlar come Gesù parlava, servir come Gesù serviva, e quando arriverà la sera tu sarai pazza di felicità. Cioè, il discepolo chi è? Il discepolo non è altro che colui che cerca di imitare il maestro, colui che cerca di essere come lui. Ma immaginate cosa ci propone Gesù: fare quello che lui ha fatto, provare quantomeno vivere come lui viveva. Qualcuno oggi dice: quando devi scegliere una cosa nella tua vita, quando devi fare una cosa, chiediti: cosa farebbe Gesù al posto mio in quel momento? Cosa farebbe? È difficile da fare, anche se è facile da dire e da pensare. Vorrei parlare un pochettino con voi della relazione, oppure facciamo un canto per interrompere un attimo e poi mi prendo gli ultimi 10 minuti prima di entrare nella preghiera, va bene? Perché parleremo un attimo della relazione maestro-discepolo, quindi Gesù e ciascuno di noi come discepoli. Facciamo un breve canto e poi quel momento, 10 minuti ancora di insegnamento ed entriamo in un tempo di preghiera. Preso in contropiede il Ministero di Musica, non eravate pronti. La libertà è per noi possibile se viviamo nella verità. La verità è Gesù che entra nella nostra vita se noi decidiamo di seguirlo. E questo quello che il versetto che lo Spirito Santo ci ha donato per questa riflessione ci sta dicendo. E penso che non possiamo concludere se noi non ci avviamo a considerare il discepolato. Chi è il discepolo di Gesù? Chi è un discepolo? Quali sono le caratteristiche di un discepolo? Ma soprattutto, il discepolo di chi? È discepolo. Non è così facile tante volte. perché noi possiamo decidere nella vita di avere un maestro, ma tante volte possiamo anche averne tanti maestri. Gesù è un maestro, a lui si addice il termine maestro. Troviamo nel Nuovo Testamento 48 volte il termine didascalos, 15 volte il termine rabbi e 2 volte il termine rabuni, maestro mio. Gli apostoli vedono in Gesù un maestro diverso, diverso. Guardate che la Palestina ai tempi di Gesù pullulava di maestri. Gesù non era l'unico. Tanti erano i maestri. E succedeva che la gente sceglieva il suo maestro in base alla simpatia, all'affinità di pensiero, alla risposta ai propri bisogni. Si sceglieva un maestro e ci si metteva alla sequela di quel maestro, che diventava così importante da sostituire addirittura il padre naturale. Il legame che c'era tra il maestro e il discepolo era un legame più forte di quello che c'era tra il padre e il figlio. Gesù è un maestro diverso da tutti gli altri maestri che popolavano, riempivano la Palestina di 2000 anni fa. Gesù è un maestro innanzitutto itinerante. Gesù si muoveva. Gesù non stava solo in un posto, ben per noi, perché Gesù raggiungeva, vi posso dire, oggi Agrigento, domani Palermo, domani Roma. Gesù cercava i suoi discepoli in tutto il paese. Non erano i discepoli che cercavano lui, scusatemi un attimo, sì, lo cercavano, ma in verità Gesù farà una spiegazione molto profonda di questo quando dirà: voi pensate di essere state voi a cercarmi e a scegliermi, ma in realtà sono io che ho scelto voi. Dunque il discepolo è colui che è stato scelto da Gesù. E la prima cosa che voglio consegnarvi all'interno di questa fase conclusiva della riflessione è questa: non c'è uno di noi che si trovi qui, che stia facendo il cammino del rinnovamento, che non sia stato scelto personalmente da Gesù. Tu non sei qui perché semplicemente un fratello ti ha portato nel gruppo o per simpatia nei confronti del coordinatore o di altro. Tu sei arrivato sì, attraverso una via, attraverso una strada, che può essere questa o quella, ma in verità è Gesù che ti ha cercato, ti ha trovato e ti ha portato a sé. È Gesù che ti ha fatto sentire il bisogno di Lui, quando nella tua vita quello che avevi trovato non ti dava più quello che ti dava prima e non stavi più bene e hai capito che avevi necessità di una risposta più grande e che non trovavi questa risposta nelle cose che prima ti avevano dato una felicità apparente. Noi siamo arrivati qui perché Gesù ci ha chiamati qui. Seconda caratteristica di questo discepolo: il discepolo cerca di diventare come il suo maestro. Lo ama così tanto che quasi lo imita. Quante volte Gesù ha detto ai suoi discepoli: imparate da me, vedete quello che faccio io e provateci, fatelo anche voi. Non abbiate altri maestri. C'è un rapporto unico tra il discepolo e il maestro. Prendiamo consapevolezza che oggi nel mondo tanti si alzano con la pretesa di essere maestri, come nella Palestina di 2000 anni fa. E vi assicuro che entrano nella nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo. Non suonano il campanello, non bussano alla porta, ma entrano attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Siete voi che accendete un pulsantino o con il telecomando e permettete a tanti maestri di entrare nella vostra vita, nelle vostre case, nella vostra quotidianità. Entriamo nella casa di una persona, a qualunque ora, c'è un maestro che parla, che ci sta dicendo come vivere, che ci sta dicendo come vestirci, che ci sta dicendo come parlare, che ci sta dicendo, ora vi faccio sorridere, come cucinare, perché oggi accendere i programmi che insegnano a cucinare sono dall'una di notte a, non lo so, tutta la giornata, 24 ore su 24, in continuazione. Non voglio entrare in merito, va bene, non voglio parlare di questo, ma in realtà è come se ci fossero tanti maestri. E noi sappiamo distinguere tra i falsi maestri e Gesù. Gesù dice una cosa molto bella di sé. Dice: le mie pecore conoscono la mia voce, ma noi abbiamo scelto di stare soltanto nell'ovile di Gesù. O ci piace stare con Gesù e stare anche un po' nel mondo, dove troviamo ancora il divertimento, la baldoria, la trasgressione. Poi sentiamo che, siccome queste cose ci lasciano sporchi, di corsa da Gesù, o attraverso la preghiera, o attraverso i sacramenti, gustiamo Gesù e poi ritorniamo un'altra volta nel mondo, che ha verso di noi una grande forza di attrazione. Il discepolo sceglie il maestro e lo segue per sempre. Sì, è un atto di coraggio. Essere cristiani vorrei dire, scusatemi, permettetemi l'espressione, non è per le mezze cartucce. Essere cristiani non è per uomini e donne senza spina dorsale. Essere cristiani è una scelta coraggiosa. È un sì forte. È un sì totale. Il maestro è amato, è seguito e si instaura con lui un rapporto di confidenza che ci permette di conoscere cose che prima noi non conoscevamo. Mi piace vedere nei Vangeli quegli episodi durante i quali Gesù a volte porta i suoi discepoli lontani dalla folla, si siede e comincia a parlare con loro come non parla con la folla, e gli rivela cose profonde, gli consegna la verità come un amico, e gli dice, perché è proprio di un amico la confidenza. Gesù ci confida la verità, non solo ce la consegna, ce la confida. Se noi decidiamo di essere veramente suoi discepoli, e quella verità non solo ci fa vedere il mondo con occhi diversi, non solo ci fa cogliere il significato delle scritture come prima noi non vedevamo, ma quella verità ci permette di essere uomini e donne veramente e profondamente liberi e libere. Per essere liberi abbiamo bisogno di mettere dunque Gesù, la verità, al centro della nostra vita, al centro delle nostre famiglie, al centro dei nostri gruppi, al centro della Chiesa, al centro del rinnovamento. Non la pubblicità di un gestore di telefonia mobile che diceva una volta: tutto ruota attorno a me. Il cristiano non è uno che può dire questo di sé: tutto ruota attorno a me, i miei genitori devono ruotare attorno a me, i miei figli devono ruotare attorno a me, il gruppo deve ruotare attorno a me, non mi vedono, non si accorgono di me. Perché? Perché io penso di essere il centro di tutto. No, il centro di tutto è Gesù. Se noi metteremo Gesù al centro di tutto, saremo veramente uomini e donne libere. Adesso vi inviterei, dopo il canto che il Ministero di Musica e Canto ci offre, viviamo un tempo di preghiera per poi entrare in pausa verso le 6:30, prima della messa. Bene, ci mettiamo in piedi e vogliamo ringraziare il Signore. Personalmente lo ringrazio per quello che mi ha dato di cogliere, di capire, mentre mi preparavo anch'io questo insegnamento. Lo ringrazio dal profondo del cuore, perché tutte le volte che mi accosto alla scrittura lo Spirito mi apre gli occhi e mi fa vedere delle cose straordinarie. E chi ha provato con me questa esperienza, gli chiedo in questo momento di alzare la mano, di dire un amen a Gesù. Signore Gesù, che bello poter vedere come tu ci apri gli occhi, e non soltanto gli occhi fisici, ci apri gli occhi della mente, gli occhi del cuore, e ci permette di cogliere le cose in noi, attorno a noi, in un modo completamente diverso, perché sei tu Gesù che fai la differenza. Il mondo, dice la scrittura, soggiace nelle tenebre, ma quando tu vieni, tu che sei la luce, le tenebre si diradano, e quando noi accogliamo la luce nella nostra vita, diventiamo tuoi figli. È una grande verità quella contenuta nel prologo del Vangelo di Giovanni: la luce viene nel mondo e le tenebre non la sopraffanno, non riescono a sopraffarle. Non tutti accolgono la luce della verità, ma quanti l'accolgono diventano figli e figlie di Dio. Signore, ti vogliamo ringraziare dal profondo del cuore, perché ci hai resi figli del Padre. Anche noi eravamo, come Paolo, peccatori, bugiardi, ipocriti, gelosi, forse violenti, passionari, carnali. Ma tu, Gesù, per amore, e solo per amore, sei venuto a cercarci, uno per uno, nella nostra storia, nella nostra vita, nel nostro vissuto, nella nostra quotidianità, e hai portato la luce in mezzo alle tenebre, perché non vuoi che io, che ciascuno di noi si perda, perché il tuo sacrificio, Gesù, è per tutti, nessuno escluso. Tu vuoi la salvezza dell'uomo, di ogni uomo e di tutto l'uomo, spirito, anima e corpo. Ecco perché, Gesù, in questo momento, in questa chiesa, in questo tempio, nella potenza del tuo Santo Spirito, noi ti chiediamo, irrompi con la tua luce. Irrompi con la tua luce nella nostra vita, irrompi con la tua luce nella nostra storia, nella storia dei nostri familiari, nella vita di quanti ancora sono nelle tenebre del peccato, della menzogna. Vieni, Signore Gesù, perché il tuo sacrificio non è vano, è per tutti. Anzi, il tuo Spirito adesso ci ricorda che proprio lì dove c'è più peccato, proprio lì dove abbonda il peccato, sovrabbonda la tua grazia. E tu vai proprio nei casi più disperati, lì dove c'è il peccato più grave, lì dove c'è la lebbra, lì dove c'è la depressione, lì dove c'è la schiavitù della sessualità cattiva, lì dove c'è la schiavitù della pornografia, lì dove c'è la schiavitù dell'egoismo, la schiavitù della bugia, la schiavitù del gioco d'azzardo, la schiavitù dell'alcolismo, la schiavitù della droga, lì dove ci sono le nuove schiavitù, le nuove dipendenze, lì brilla in questo momento la tua luce per portare la libertà, per portare la vita, per portare la risurrezione, per portare la verità. Signore Gesù, splendi tra le tenebre. Noi alziamo le nostre mani, crediamo e professiamo che tu sei il Salvatore. E lo vogliamo proclamare, tu Gesù sei l'unico Salvatore, il Salvatore del mondo, il mio Salvatore, il Salvatore della mia famiglia, il Salvatore di tutta l'umanità. Signore Gesù, credo in te, piego le mie ginocchia davanti a te. Mi sottometto a te, ti dono me stesso, ti dono i miei peccati, ti dono la mia fragilità, ti dono la mia debolezza e proclamo la mia fede in te. Gesù, Yeshua, Gesù che salva, mio Salvatore, mia salvezza. Vieni adesso, vieni qui ed ora, ti aspetto, Gesù, mio Signore. Amen.
Darò da bere al cuore mio una guarda.
sento forte nel mio cuore che Gesù oggi vuole spezzare molte dipendenze dalla nostra vita. La parola di Gesù è vera, Egli è la verità. Forse per causa nostra tante volte non si è realizzata nella nostra vita nella pienezza, ma questa sera lo Spirito ci presenta questo tempo come un kairos, come il tempo della salvezza. E il Signore vuole spezzare molte dipendenze, molte schiavitù, vuole vincere molte delle nostre debolezze. Ci sono tante fragilità in mezzo a noi, vissute anche con amarezza, con la consapevolezza che non sono buone, con il dolore davanti a Dio, di chi dice: Signore, sono schiavo e non riesco a liberarmi. Alziamo le nostre mani al Signore, perché il Signore possa in questo momento, in modo straordinario, curarci, liberarci, entrando nella nostra storia e ripercorrendo con noi le tappe della nostra vita, quelle in cui forse noi ci siamo resi schiavi di un peccato, consumandolo, dicendo sì, in piena avvertenza e deliberato consenso. Signore Gesù, ti diciamo insieme: Signore Gesù,
Signore Gesù,
ti chiedo perdono, per ogni errore della mia vita, e soprattutto ti chiedo perdono per non avere creduto che tu mi puoi liberare, che tu puoi fare di me un uomo nuovo, una donna nuova. Signore Gesù, ti offro la mia storia, il mio passato, e ti chiedo di entrare in quell'episodio che mi ha segnato e che mi ha reso schiavo, rubandomi la libertà. Tu dici: Signore, io ti scruto e ti conosco, io ti vedo e ti ho sempre visto nella tua vita privata, so quello che tu hai fatto anche quando non eri visto da nessun altro, so la vergogna che hai provato e che provi, vengo per donarti il perdono, la pace e la libertà, qui ed ora, perché io, il tuo Gesù, sono lo stesso, ieri, oggi e domani.
Yeah.
Del perdono per guarirmi dal male fatto o dal male ricevuto. Tu, Gesù, non ti lasci fermare da niente e da nessuna cosa. È un momento di grazia per la mia vita. E in questo luogo, forse per tanti, oggi cambia la storia, cambia la vita. Entra la speranza. Gesù, con la sua verità e con la sua grazia, noi ti ringraziamo. Gesù, vogliamo mantenere gli occhi chiusi, non vogliamo lasciarci distrarre da niente, da nessuno. Sei tu che ti prendi cura di noi uno per uno in questo momento e ci parli con la tua parola.
Ecco, io ti tolgo di dosso il peccato. Fatti rivestire di abiti preziosi, poi soggiunsi. Metti sul capo un turbante purificato. Egli mise un turbante purificato sul capo. Lo rivestirono di vesti alla presenza dell'angelo del Signore. Poi l'angelo del Signore dichiarò a Giosuè: dice il Signore degli eserciti, se camminerai nelle mie vie e custodirai i miei precetti, tu avrai il governo della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò accessi a questi che stanno qui.
Ecco, Signore, la tua parola per me, ecco la tua parola per noi questa sera. Ci togli di dosso il peccato. Amen, Gesù, ti vogliamo fare un applauso forte. E non solo il peccato, ma anche le conseguenze del peccato. Ti ringraziamo, Gesù. Amen, Gesù. Amen. Ancora, Signore, ti benediciamo e ti lodiamo. Amen, Signore. sento nel cuore di consegnarvi un ultimissimo pensiero prima di concludere e poi lasciare la pausa per la celebrazione eucaristica. Quanti di noi hanno visto davanti ai loro occhi interiori qual è la propria schiavitù? La consegnino innanzitutto durante la messa nel rito penitenziale e nei prossimi giorni nel sacramento della confessione e della riconciliazione, perché oggi è cominciata per ciascuno di noi una nuova storia, ci crediamo? E tanti hanno ricevuto il diadema regale e l'abito della vita nuova. Amen. Alleluia.
Davvero amen. A conclusione di questo momento, c'è una cosa che il Signore mi ha messo nel cuore durante la preghiera, ne ho parlato con Tonino e la voglio dire. C'è un idolo particolare, io non l'avevo mai visto come idolo, invece nel profeta Ezechiele al capitolo 8 per apertura mi è venuta sta cosa: l'idolo della gelosia. Quindi la gelosia non è solo la dipendenza, non è qualcosa, ma è un idolo che noi possiamo coltivare e adorare. Credo che il Signore di questo ci ha liberati. Detto bene Tonino, ora offriamolo durante l'Eucaristia anche nei giorni a venire, non riprendiamocelo uscendo da qua. Ringraziamo Tonino per tutto quello che ci ha detto, ci ha dato. Ringraziamo anche Irene. Poco fa scherzando ha detto: Irene, ti sei abituato a questo nuovo ruolo? E mi ha detto: siccome la ragazza modesta, noi ci conosciamo, ci preferivo quello di prima. Perché i meschini vanno per le anno. Bene, accogliamo e ringraziamo e assicuriamo a Tonino la preghiera. Noi ci vediamo spesso in consiglio regionale, vi assicuro che non è facile il suo lavoro, perché è cambiato tutto, non c'è più un comitato, ora siamo tutti, ti capisci, se siamo un comitato, allora la va a capire, non lo capiremo. E noi alle volte sembra l'uomo solo al comando, invece non è così. Io sto scoprendo una persona che aveva altre idee, diciamo che avete visto quello che ci ha detto e come il Signore lo usa, ma assicuriamogli preghiera. In questo fine anno ci sono tante iniziative ancora. C'è il pranzo nelle carceri, il pranzo d'amore, quando lo facciamo? Palermo e Siracusa. Poi c'è il Capodanno Giovani. Tonino l'altro giorno ci ha mandato un messaggio nel WhatsApp del Consiglio regionale, ed era un messaggio vocale, non scritto. E ha citato tre diocesi, per fortuna non ha citato noi. Sì, vabbè, ma noi scoppiamo sempre alla fine, tranquillo. E ha citato tre diocesi, tra cui non ci siamo noi, e ha detto: ma scusate, ma non ce ne sono giovani nelle vostre diocesi, perché nessuno si è iscritto al Capodanno Giovani. Guardate, il Capodanno Giovani è una grazia di Dio ed è una grande occasione di evangelizzazione. Cerchiamo di portare i giovani, non i diversamente giovani, ma i giovani sino a 30 anni, anche quelli, soprattutto quelli che non frequentano i nostri gruppi. E a proposito di giovani, i ragazzi, proprio per sostentarsi, per in qualche maniera contribuire alle spese che fanno, hanno fatto un calendario che c'è qua in vendita, ce l'ha Angelo mi pare, in volta alla chiesa. Ecco, il calendario, questo gira per tutta la Sicilia e a livello nazionale, credo, sul calendario. Ed è una cosa bella, regionale, lo possiamo prendere ed è un contributo che diamo. La pausa pranzo. Avevo fatto pranzo eucaristico, è alle 19, c'è alle 19 c'è la messa. Ora salutiamo ancora Tonino e Irene con un applauso, li ringraziamo, li accompagniamo con la preghiera. La messa puntuale alle 19.